Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Angelo Acerbi, Fred Film Radio dalla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Siamo qui per una ulteriore delle varie round table che abbiamo, che hanno punteggiato la nostra presenza al Festival di Venezia di quest'anno. Il tema della round table di questa sera è il cinema italiano, in particolare partendo dal cinema italiano che è presente alla Mostra del Cinema. E ho due ospiti con me, ho Giulia Bianconi, buongiorno.
Buongiorno.
Buonasera, anzi.
Buonasera.
E Vincenzo Bugno.
Buonasera.
Buonasera miei cari. Dunque siamo qua, siamo al penultimo giorno di festival, film italiani li abbiamo visti a Iosa. Cosa, che effetto avete avuto sulla qualità e sulla vitalità del nostro cinema in questo festival? Vincenzo.
E prima vorrei permettere che purtroppo una cosa molto dolorosa, non sono riuscito a vedere anche due film molto importanti italiani, che è Atlantide primo e il secondo il film di Di Costanzo, per cui soffro e sono ancora molto addolorato.
Bene, adesso speriamo di riuscire a tirarti un po' sul morale. No, per il resto cosa ne hai pensato di quello che hai visto?
Vabbè, c'è una selezione ampissima a vari livelli, ambiziosa, penso che se ne possa parlare per ore. Ovviamente ci sono i film che mi hanno più impressionato, i film che mi sono più piaciuti, altri meno, però credo che si tratti di una selezione assolutamente più che dignitosa e per alcuni casi forse addirittura entusiasmante.
Entusiasmante, Giulia? Rispondi a questi alcuni casi.
Alcuni casi, sì. Beh, diciamo che i film in concorso sono, a me, tranne uno che insomma mi è piaciuto meno, se devo dire qual è il buco, devo dire. Sì, devo dire di sì. Ho trovato tutto molto freddo, un racconto non empatico, non sono riuscita a entrare in questa rievocazione degli speleologi all'interno di questa grotta. A differenza invece di altri film italiani in concorso che devo dire invece mi hanno toccato emotivamente, come quello di D'Innocenzo, che sicuramente è un film abbastanza inquietante, che però quello che hanno di buono D'Innocenzo è che tutte le volte che esci da un loro film dici ma guarda questi che cosa hanno fatto, cioè pensi male e poi quel male si trasforma in bene,
no?
Ma perché è sempre un qualcosa, cioè loro affrontano sempre questi temi così oscuri sulla vulnerabilità, sulle inquietudini, i turbamenti, dove poi nel precedente i bambini insomma erano abbastanza presenti, no? Fino a un epilogo tragicissimo, e qui poi si può dire pochissimo perché poi c'è un elemento importante e chiave del film che è bene non svelare, però insomma almeno sono autori giovani che ti fanno riflettere su determinati argomenti, quindi nel bene e nel male qualcosa ti lasciano.
Loro erano pronti, io li ho ancora incrociati poco fa e uno mi ha detto guarda è andata così, tanto sapevamo già metà pubblico lo ama e metà pubblico se potesse ci mena, mi ha detto.
Sì, poi loro sono
le sfaccettature,
sì, no,
di
ma con
quelli
loro
che
film,
magari
no.
Non vorrei parlare di violenza nei confronti dei registi. Però se ne può parlare se...
No, è un film che se tu lo vedi e se dopo parli a loro poi lo percepisci in un altro modo. Secondo me ha bisogno di una spiegazione, che però tu dici non dovrebbe essere tanto la funzione.
Diciamo che
del
poi
cinema,
è sempre un po' lo spettatore che dà la sua interpretazione di un film, anche quando è forse anche più semplice narrativamente, no?
Sì,
cioè, ognuno
sempre,
di noi percepisce un film sempre in maniera diversa rispetto a un altro. È chiaro che un film come questo puoi pensare tante cose e non è detto che tu debba per forza pensare quello che poi hanno voluto dire loro, non lo so.
Io sento una certa nostalgia per il primo film degli Innocenzi.
Della Abbastanza.
C'è una certa rozzezza realizzativa che mi manca e che ovviamente non ho trovato in questo film. Io mi chiedo se sia assolutamente necessario a questa età, direi perché sono dei registi di talento sicuramente all'inizio di carriera, produrre film con questa assiduità, invece forse prendersi un po' di tempo.
Però se non sbagliano loro, se non fanno, cioè, chi lo deve fare? I grandi, non lo so, i grandi ormai sono navigati.
No, a loro difesa, se è il caso di chiamarla difesa, loro a noi, a me tipo in interviste mi hanno detto: noi questo film ci è venuto, avevamo tenuto in mente questa storia, volevamo scriverla, l'abbiamo fatta molto più in fretta di tutti gli altri perché avevamo non proprio un'urgenza, ma era lì e veniva fuori e quindi l'abbiamo fatto, quindi quello potrebbe essere una giustificazione per il fatto di questa grande. Loro sono abbastanza veloci per girare, quindi anche è quasi naturale che facciano tanto.
C'è anche la cosa che mi è piaciuta di più: è un film sicuramente molto coerente sia dal punto di vista formale che narrativo. Sì. Cioè la scelta di mettersi nella testa del personaggio principale e seguire la storia dall'inizio alla fine, con le sue ossessioni, con le sue ambiguità, con i suoi segreti, funziona, e funziona anche a livello proprio di fotografia, cioè, per cui ha sicuramente i lati positivi.
Sì. È un film come quasi tutti loro, ma forse più degli altri due, un film che chiede a chi lo guarda tanto impegno, ecco, perché ci devi veramente ragionare, devi pensare, devi capire, e non è detto che tu capisca, perché io uscito dalla proiezione ho parlato con quattro persone diverse, in quattro abbiamo dato quattro interpretazioni diverse. Quindi vedi che, e loro ne sono molto contenti però di questa cosa, perché dicono che secondo loro smuovere la mente, creare incomprensioni può essere comunque uno stimolo.
Posso tornare sul film precedente? Yes. Che è stato accusato di freddezza, cioè il film di Frammartino, Il buco? Forse non posso parlare di grandissimi entusiasmi, però è un film che rispetto assolutamente. Cioè, si tratta comunque di due storie parallele, perché non si tratta solamente della storia degli speologi, che ho trovato comunque molto interessante dal punto di vista del period piece. Allora, per cui vediamo queste, i particolari li ho trovati veramente riusciti, cioè si vedono questi speologi che fanno queste carte usando le matite, le cose dell'epoca, cioè la ricostruzione secondo me funzionava molto bene. Non credo che l'idea fosse di costruire una storia di grandissimo calore, perché alla fine è una specie di fake documentary, cioè si ricostruisce una storia, si costruiscono gli episodi, la storia di questi speologi giovanissimi, e c'è anche una certa suspense, se vogliamo, nella ricostruzione, perché appunto vanno sempre più in fondo in questa caverna, è anche abbastanza inquietante. Però la parte forse più vicina all'idea del film, o comunque alla tradizione del regista, si può parlare di tradizione che si è fatto pochissimi film, però lui ha bisogno di più anni per fare,
sì,
il film,
è come gli innocenti. Sì, no.
Per cui la storia del vecchio pastore, sì, che praticamente finisce i suoi giorni nell'ambiente in cui è cresciuto, in cui ha sempre lavorato, l'ho trovata sicuramente toccante. E anche il rapporto con i colleghi che alla fine lo curano, se ne occupano, c'è qualcosa di... che questo, anche se probabilmente uno degli scopi dell'idea del film, c'è qualcosa di meravigliosamente arcaico, per cui c'è un arco esistenziale che inizia e si chiude nello stesso luogo. Sì. E mi è piaciuto molto.
Ma allora, visto che prima, mentre aspettavamo di andare in onda, parlavamo tra noi, abbiamo scoperto che né io né Vincenzo abbiamo visto Sorrentino, ma tu
no,
sì.
Sorrentino.
Ah, tu l'hai visto?
No, io non ho visto Atlantide.
Ah, Atlantide,
e questo
No. Allora, visto che io non ho visto Sorrentino perché non sono riuscito, e ho sentito solo lodi sperticatissime, volevo sapere se anche da parte vostra ci sono lodi così sperticate, o se ci sono comunque dei giudizi, cioè il vostro giudizio, ecco, stiamo generici.
Inizia? Vado.
Vai.
Allora, io non mi definirei come un sorrentiniano sfegatato, anzi, però devo dire che in questo film ho trovato delle cose che mi sono enormemente piaciute e che mi hanno sicuramente toccato. Anche per, probabilmente ha a che fare anche con la necessità del regista di arrivare nel luogo più intimo della propria esistenza, della propria biografia, delle cose che ha provato crescendo e comunque quando era molto giovane. Ci sono dei temi che mi hanno commosso e in qualche modo anche fino alla lacrima, che sono i temi dell'amicizia, ad esempio l'episodio del ragazzo che fa amicizia con questo personaggio, questo contrabbandiera, l'ho trovato veramente teneramente devastante. Specialmente, non so se vi ricordate, tu no perché non l'hai visto, allora questi arrivano a Capri, fanno una nottata fallita perché in fondo volevano andare a ballare, tornano e gli dice sai quello che ci è successo questa notte, adesso siamo diventati amici, e c'è stato un momento da pelle d'oca, forse perché sono sensibile a questi temi, e mi ha profondamente commosso proprio come per l'importanza esistenziale della cosa la figura del maestro, che è appunto questo fake capuano che convince, fa capire dopo un inizio molto contraddittorio, una discussione dolorosa, che come si fa, devi esprimere quello che è veramente importante per te, e così la presenza del maestro mi ha profondamente commosso.
Allora innanzitutto adesso salutiamo Angela Prudenzi che ci ha raggiunto di soppiatto, è arrivata, noi abbiamo già cominciato. Allora Angela, ti stiamo facendo
un'analisi. Stavate parlando di Sorrentino, questo l'ho capito,
sì, l'abbiamo buttato così su titoli e adesso abbiamo di Sorrentino. Io avevo chiesto a loro due, visto che io Sorrentino non l'ho visto, la loro opinione. Vincenzo si è già espresso, adesso tocca a Giulia.
A me il film è piaciuto, ho trovato un film di Sorrentino senza lo stile di Sorrentino, cioè nel senso quando sono arrivata lì mi aspettavo di vedere il classico film alla Sorrentino, in realtà lo stile non c'è, forse perché essendo una storia così personale, dovendo andare ad indagare sul giovane Paolo, non era necessario utilizzare il suo stile riconoscibilissimo, e quindi mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto l'attore che fa Fabietto, così si chiama il giovane Paolo nel film. Mi è piaciuto questo grande amore familiare, questa tenerezza, questi due genitori così vicino, la perdita di due genitori che deve essere qualcosa di devastante. Ed è un film che, devo dire, tocca tante corde, soprattutto per, forse anche per chi ha una certa sensibilità ad alcuni temi. Però ho visto un Sorrentino che si è spogliato appunto di tutta una serie di sovrastrutture che si è creato, stilistiche negli anni, e che si è raccontato così in maniera nuda al pubblico. Poi alla fine è chiaro che, come dicevamo prima, è tutto molto sempre soggettivo, quindi qualcuno magari ha...
Lui in intervista con Niccolò Comotti ha detto che è stato il film su cui aveva meno controllo in assoluto nella sua vita, perché non riusciva, perché tutta la parte emotiva personale dei ricordi si inframmezzava alla sua volontà di dirigere, di anche dirigere dal punto di vista estetico, di creare le immagini, e quindi lui a un certo punto ha detto vabbè...
Ci ha provato all'inizio a fare i suoi soliti, no, carrelli vari, poi ha detto non servono, in questa storia qui non servono a niente, quindi si è abbandonato probabilmente a una storia così personale e l'ha lasciata andare in immagini.
Sì, però anche lì l'inizio, che è insomma questo secondo me meraviglioso dal punto di vista visivo ma anche emotivo, perché io ho visto raramente una Napoli abbordata così, e dico abbordata perché parliamo di un arrivo a Napoli dal mare, quindi veramente sembra che lui abbia voluto riappropriarsi di quella città, e lo abbia fatto non dal ventre della città, ma tornando come se la scoprisse, come se fosse qualcuno che arriva da dove è più facile arrivare a Napoli, perché Napoli è protetta, è un golfo, colline dietro, e invece è vulnerabile dal mare. E quindi lui c'è questo movimento fatto con i mezzi di Sorrentino, per cui elicottero, non drone, che già è tutta un'altra faccenda, dura tantissimo, e proprio ti rendi conto che piano è come una nascita, cioè ecco, è proprio una roba di nasco.
Io volevo parlare del mare, perché vabbè, ho parlato dell'amicizia del maestro, ma il mare secondo me è sicuramente uno dei momenti, dei temi, delle sensazioni più forti del film. Bene, nel cinema non si sentono gli odori, forse meglio, forse peggio, dipende dagli odori, però sicuramente è un film che in qualche modo comunica l'odore del mare. Ci sono delle scene forti, ancora ripeto, la scena con il maestro, con questi due la notte, con le luci, cioè anche questo ho trovato profondamente emozionale e profondamente sensuale, cioè la sensualità del mare e della città, il rapporto tra il mare e la città è fondamentale nel film.
Poi è una Napoli, ripeto, finalmente vista anche dal punto di vista dell'acqua, mentre di solito Napoli, i vicoli, i palazzi e poi sempre queste cose un po' della brella, l'architettura, dove si va a cercare quello che sta in disfacimento, no? Invece ecco, l'acqua, la potenza dell'acqua, raramente l'ho vista raccontata così in Napoli.
Sì, adesso voi avete parlato di Napoli, a me, io non ho visto Sorrentino, ma mi è venuto subito in mente la Napoli di Martone, perché la Napoli, anche lì, un'immagine, un racconto di una Napoli, vabbè, di un'altra epoca ovviamente, però così vibrante, così viva, così calda e appassionata, che a me ha molto stupito. A me il film Martone è piaciuto tantissimo, molto più di quello che mi aspettavo, perché con Martone sempre un po' di...
Però lì la Napoli alla fine è una Napoli che rimane sullo sfondo, perché è nelle canzoni, sì. Più che nelle immagini, perché
sì, nel cuore
Martone ha costruito tutto il film come se fossimo all'interno di un teatro, e quindi è tra quattro pareti, sembra.
Sì, non so,
la
però
Napoli
io
aleggia,
io
però poi...
Io ho avuto questa sensazione di una Napoli super viva, anche quelle due o tre scene che girano in esterna, che sono poche, sì. Però comunque il ricordo, diciamo, emotivo che ho di una Napoli affascinantissima, che io non avrei mai immaginato da nordico.
Beh,
quale sono
la vitalità artistica di Napoli,
sì,
i fermenti letterari di Napoli,
esatto, no. Poi non so, tu l'hai visto,
sì,
Martone?
Sì. All'inizio di questa conversazione ho parlato di momenti di entusiasmo rispetto alla programmazione dei film italiani, e sicuramente ci sono stati dei momenti di entusiasmo durante, nel mio caso, durante la proiezione del film di Martone. A me piace molto Martone, mi piace il rapporto di Martone con la storia, come si confronta con la storia, l'abbiamo visto in moltissimi film. E appunto, come ha detto Angela, cioè la cultura di Napoli storicamente è talmente presente, e lo fa in un modo assolutamente convincente, ed oltre ad essere un film storicamente importante è anche un film molto ma molto molto divertente,
sì.
Questo delle volte non bisognerebbe trascurarlo, e cioè, è inutile ripetere quanto funzionino, come funzionano tutti gli attori. Io non sapevo assolutamente, forse per ignoranza, che ci fosse una linea diretta tra Scarpetta e la famiglia di Filippo, cioè proprio non la sapevo, mi era completamente sfuggita, e questo mi sembra molto interessante, cioè la linea e la genealogia dell'importanza del teatro napoletano. Tu hai detto che è molto teatrale, cioè nel Napoli è molto teatrale, ma in fondo forse era quello che voleva fare Martone, perché stiamo parlando di teatro, stiamo parlando di un film sul teatro, e che anche la città, se così teatrale, mi sembra che abbia una sua
sì,
logica.
È vero, è un film su teatro, però è un film anche molto cinematografico, secondo me, perché c'è del cinema, c'è della regia, non è statico come il teatro, è un film che si muove molto, no? Che ti dà. Io non ho patito il teatro al cinema come in altri casi, in questo caso qua.
Mi è piaciuto tantissimo il film, io sono estasiata dal film, avevo anche qualche perplessità iniziale, ma avevo il
anche
timore di annoiarmi.
Estasiata è addirittura un upgrade. Entusiasmo.
Devo dire, quando sono, a parte anche come è stato accolto dalla stampa, l'ho visto qui a Venezia, perché alcuni film noi li abbiamo visti anche a Roma in anticipata, non so se uno lo può dire, però alcuni film ci aiutano a vederli prima, visto che è complicato, esatto, ecco. È complicato vederli tutti qui, e quindi qualcosa li abbiamo visti prima. Questo invece non ero riuscita a vederla, quindi quando sono arrivata in sala devo dire che l'accoglienza è stata incredibile, cioè c'è stato un calore finale, in un applauso finale. A parte Tony Servillo è strepitoso, per quanto uno sappia già che è strepitoso, sì, però in questo film non so, tira fuori il meglio del suo essere attore, interprete, protagonista, con questa storia che sì, forse poi non tutti sanno che appunto Scarpetta è il padre.
Ma voi lo sapevate?
È il padre di Edo.
Sì,
però
io lo sapevo, però cioè, io sapevo che c'era una connessione, non sapevo cosa una connessione anche, così diretta.
Beh, come dire, è strano, ma non è strano vedendo il film quanta differenza ci sia poi tra il teatro di Scarpetta e il teatro di Edoardo, no? Perché lì è proprio una risposta a un padre padrone, lui poi prende la direzione dell'arte più alta, più intellettuale, no? E come se fosse una contrapposizione rispetto a questo genitore. Il Peppino ha scritto un'autobiografia nella quale dice insomma, che questo padre non era solo a volte c'era, a volte non c'era, ma era un padre anche violento, cioè lui racconta delle cose veramente pesanti.
Vabbè, in ogni caso, la sua maniera di confrontarsi con le famiglie era violenta,
no? Quindi lui racconta tutta questa violenza, un personaggio estremamente contraddittorio, Forse questa risposta da parte di Edoardo, meno di Peppino, però sicuramente da parte di Edoardo.
Però Edoardo su questa cosa non ha mai voluto parlare.
No, lui no, ma Peppino lo ha fatto molto.
Non ha mai parlato del padre, ma dell'artista.
Probabilmente quello era il suo modo di vendicarsi, ma di rispondere a quello che gli era successo.
Comunque, una delle cose che mi ha colpito del film di Martone è che credo che sia riuscito non solo a raccontarci anche un mondo, ma anche a raccontarci il momento di disgregazione di quel mondo. Io l'ho trovato anche un grande, prendetela insomma con beneficio di inventario, un grande elogio funebre al teatro di un tempo. È come se fosse da una parte un monumento, dall'altra la constatazione che quel momento è passato. E Martone nel suo teatro è andato in un'altra direzione, quindi è un omaggio alla grande tradizione che lo ha formato e forse è un addio per sempre, no, non lo so.
Beh, però forse era anche il momento più narrativamente utile, no? Scegliere quel momento lì della parabola, dell'artista, perché serve a una storia, serve un momento di crisi per andare avanti, e questo caso poteva essere forse la scelta, cioè, con la scusa della diatriba con D'Annunzio, cioè, però quella diatriba arriva proprio alla fine dell'arco.
Rifletto insieme a voi, ma in qualche modo è un po' un film chiave come è questo di Sorrentino, è come se entrambi avessero fatto i conti con qualcosa che li ha profondamente segnati.
Beh, in qualche modo anche il film di Martone è biografico, parte degli ultimi decenni di Napoli, della cultura napoletana, sì. Partendo dal cinema della fine del secolo scorso, che ovviamente sappiamo è stato fondamentale, il teatro da dove viene, è un grande riassunto e sono assolutamente d'accordo.
Sì. E ci sono stati anche altri film italiani, cioè ci sono molti film italiani, ci sono moltissimi film italiani anche più piccoli in sezione. Adesso noi abbiamo parlato casualmente solo dei film in concorso fino ad ora, però ci sono tanti altri film italiani più piccoli, meno ricchi, mettiamola così, in altre sezioni, e casualmente anche due nel Biennale College, che è un caso. Anche a parte che hanno recuperato i Biennale College l'anno scorso per i motivi di pandemia, però ce ne sono stati due, di cui uno, La Santa Piccola, è piaciuto moltissimo.
Io non l'ho visto, non so chi di voi l'ha visto.
È piaciuto moltissimo. Io l'ho visto e poi mi è piaciuto, non sono impazzito, però sempre nell'ambito dei Biennale College, 150.000, insomma, ha dei vincoli non indifferenti, hanno fatto un grande lavoro. Io ho parlato con amici, colleghi che l'hanno visto e che sono rimasti molto 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 impressionati. Anche qui c'è Napoli, cioè ritorniamo a parlare di Napoli. Napoli, anche qui non una Napoli di quella classica decadente come dicevi tu, Angela, prima, ma una Napoli popolare, ma diciamo dignitosa, se si può dire così, e però dove le superstizioni e la forza della superstizione e della necessità di trovare qualcosa che ci salvi cioè, perché la storia, adesso brevemente, di questa ragazza, il film inizia con questa processione della Madonna, dove sulla statua della Madonna casca un colombo morto, cade per terra, sta ragazzina lo prende in mano, la carezza, il colombo rinasce e vola via, dal che la santa. E che, avete visto qualche altro film italiano che non sia in concorso, che vi ha particolarmente, o comunque...
Cioè, io all'inizio della conversazione ho parlato del mio dolore, perché non sono riuscito a vedere Atlantide.
Niente, questa non riesce a superarlo.
Nel mio caso è particolarmente doloroso, perché da veneziano, comunque parla anche di il personaggio principale, perché mi sono informato anche se non ho visto il film, il personaggio principale viene da uno dei luoghi più belli di Venezia, che è l'isola di Sant'Erasmo, che è un luogo assolutamente letterario, pittorico, di meditazione, e parla dei barchini che, se uno passa a Venezia qualche giorno, li sente, perché li sente questi vum, con la musica techno a tutto volume sparata alle 4 di mattina, per cui non so, dovete raccontarmelo.
Non c'è molto da raccontare del film, perché tu hai detto l'atmosfera, hai detto insomma di che cosa parla di questa gioventù allora Venezia, tu ci sei cresciuto, insomma non è una città che offre moltissimo se non hai interessi, cioè se non ti piace studiare, se non vuoi lavorare su te stesso, insomma una città che non mette proprio a proprio agio i ragazzi, e più il tempo passa e più le esigenze sono diverse, e questa nuova generazione è particolarmente segnata dalla noia, come succede in tutte le grandi città del mondo o anche piccole città del mondo.
Però qui forse è ancora più sentita, perché è più difficile scappare.
Anche perché è più difficoltoso incontrarsi, ecco, il barchino ti permette invece permette una vicinanza, e questi si ritrovano di notte e fanno feste mettendo i barchini uno accanto all'altro, appunto musica a palla come diceva Vincenzo, e poi ci sono delle storie. Ancarani, vabbè, lo sappiamo, è meraviglioso, ha girato questo film in 3 anni facendo tutto da solo, riprendendo, insomma ha fatto da operatore, ha fatto da montatore, da fonico, qualsiasi cosa.
E comunque, da quello che ho capito, è un film con identità visuale, visiva,
appunto con un senso dell'inquadratura e delle immagini che è assolutamente sorprendente, perché tu dici vabbè, questo aveva dietro chissà quante persone, perché quel livello di immagini non pensi che possa farlo una persona da sola,
anche perché tantissime immagini in movimento, perché questi andavano su e giù per la laguna,
sì, no, ma poi alla fine c'è un movimento di macchina che non anticipo, perché è veramente una cosa sorprendente, che dà in qualche modo anche il senso del mondo, che restituisce l'acqua e i palazzi veneziani, insomma è un film che mi ha preso il cuore, insomma, non so se si capisce,
addolorato per non averlo visto, adesso è disperato,
disperato. Ma
si può recuperare più,
non si può
non è detto dai.
Comunque sono film che sono anche frutto di una grande opera di produttori, e che magari sono molto bravi, molto abili in questo contesto di film più o meno ibridi,
sì,
Duca
un film.
Sì.
Infatti adesso non mi faccio bella, però quest'inverno l'8 e mezzo ha fatto una sai che fanno sempre queste piccole inchieste, risposta secca, allora mi hanno chiesto qual è secondo te la società produttrice che più spicca nel panorama italiano, e io ho fatto il nome della Dugong, perché secondo me lavorano in maniera straordinaria sul documentario, che è una delle ricchezze che ci sta contraddistinguendo nel mondo, possiamo dirlo, e loro sono veramente un tassello fondamentale.
Ma infatti io volevo buttare anche la conversazione sul mondo documentaristico, perché allora il cinema italiano mi sembra abbastanza vivo, e non dico in buonissima salute, ma comunque si sta ripigliando negli ultimi anni, e quest'anno Venezia
non ha più bisogno di flebo,
no, solo pasticche adesso, solo per bocca, ecco, non più per endovena,
solo vaccino,
esatto. No, nel senso che la selezione di quest'anno ci dà la prova al polso che ci sono tante produzioni, ci sono anche tante produzioni coraggiose tipo questa qui, e c'è anche una maggiore qualità. Io ho visto tanti cortometraggi italiani, E c'è anche un incremento di qualità anche nel cortometraggio, non indifferente, quindi vuol dire che c'è un'attenzione produttiva e una creatività che si parlano molto e che riescono a portare a casa dei risultati anche quasi vicino alla qualità dei lungometraggi, voglio dire, non il cortometraggio, non solo più cortometraggio, quello all'arrembaggio, quello più di come dire combattente, ecco. Non so cosa ne pensate voi, se avete dei...
Io ho visto un cortometraggio della settimana della critica, tra l'altro prodotto da Luca Mosso, se mi ricordo bene, che mi ha molto colpito. Cioè, a parte la costruzione dei contenuti, proprio a livello formale, grandissima fotografia, montaggio, invenzione.
Come se c'è uno che ha un titolo un po' particolare, ma, anche io non è che mi posso proprio ricordare.
No, anche
tutto.
Tanti, adesso ce lo dice. No, però è anche
L'incanto si chiama.
Ah, L'incanto. No, allora è un altro.
L'incanto
che dico io.
Di Chiara Caterina.
No, non l'ho visto questo.
No, io appunto i corti italiani che ho visto io sono tutti chi più chi meno notevoli, o da un punto di vista o da più punti di vista, come dicevi tu, ci sono anche punti di vista la parte formale, la parte narrativa, che funzionano e sono anche appunto coraggiosi di ricerca, di cercare di andare di un po' più in là del classico compitino. E documentari invece? Giulia mi guarda terrorizzata.
Stavo pensando ai cortometraggi, che quest'anno, a dire il vero, solitamente sono più brava a seguire anche le varie sezioni parallele di qua e di là, invece quest'anno sono stata un po' più monella. Mi sono concentrata più sulla competizione principale, e quindi di documentario, se vogliamo chiamarlo così. Prima avevamo parlato del buco, ho visto quello, e poi devo dire anche mi sono concentrata appunto più su i film, diciamo, chiamiamoli di finzione, del concorso e fuori competizione.
Ecco, allora dicene uno fuori concorso, visto che abbiamo parlato solo del concorso quasi fino adesso.
No, parliamo di fuori concorso.
Uno
italiano.
Fuori concorso che ti ha...
Aria ferma, che secondo me, ecco, doveva stare in concorso adesso.
Adesso sì. Perché secondo te?
Ma vabbè, io l'ho trovato proprio un film solido, poi con loro due, che loro due sarebbero Tony Servillo e Silvio Orlando per la prima volta insieme, strano a dirsi, uno neanche me lo ricordavo che non avessero mai recitato insieme, in questo incontro-scontro all'interno di una prigione dismessa, dove questo gruppo di detenuti aspetta il trasferimento e questo gruppo di agenti che è rimasto li deve sorvegliare. E Silvio Orlando è uno storico detenuto, mentre a Tony Servillo viene dato l'incarico di coordinare il gruppo di agenti che è rimasto all'interno di questa prigione. E l'ho trovato un film molto umano, che indaga sulla compassione, sull'umanità, su come siamo tutti umani, per quanto poi si sbagli e si commettano anche cose che non si dovrebbero commettere, però c'è una relazione tra i due che è molto forte.
E questo è un altro dei miei grandi dolori, cioè i miei due grandi dolori sono Atlantide e questo film, tra l'altro, che conoscevo da vario tempo, quando avevo parlato con il produttore mi interessava molto, anche perché è stato girato in Sardegna, in una prigione vicino dove sono andato varie volte, ed è un altro film che secondo me nasce dal connubio positivo tra un produttore di talento e un regista di talento, perché storicamente avevano fatto già molti film, non molti ma alcuni film interessanti.
E questo giudizio che ha dato Giulia io l'ho sentito da tantissime persone, sia addetti ai lavori che pubblico normale, tra virgolette, se si può dire.
Tu l'hai visto, Angela?
Sì, certo, ovviamente sì.
Ah sì?
Guarda, sì, l'ho
visto. Che caso.
Ma no, allora, sono d'accordo con Giulia sul giudizio in generale, assolutamente. E, trovo che il film abbia trovato un equilibrio perfetto nel raccontare due persone, due esseri umani, per quanto appunto uno opposto all'altro, perché si trovano su due fronti diversi, che però poi scopriamo non essere così tanto lontani, e soprattutto umanamente sono vicini. Posso solo dire perché non era in concorso, sai, è difficile. Quante, certo, quante volte a te ti avranno detto ma perché questa cosa qua? Perché ci sono.
Di Costanza è già successo una volta anni fa con un altro film.
È vero.
Bene.
Io non c'era a quel tempo tra i selezionatori.
L'intrusa
l'intrusa.
A Canna.
No, era il suo primo film.
Allora un altro film che però è stato...
No, era fu messo in Orizzonti e
Storia
invece...
napoletana,
sì, con i due ragazzi,
esatto, che era un film che ho adorato.
Anche io ho trovato molto bello, no?
Qualcuno gliel'ha chiesto, Barbera, quando abbiamo fatto solitamente a metà festival, soprattutto con i quotidianisti, c'è un incontro con Barbera e poi Cicutto, insomma... Per fare un po' il punto della situazione, qualcuno gli ha chiesto come mai non potevamo metterne sei. Sei erano troppi, giustamente, che non è che poteva dire dovevamo togliere uno e mettere l'altro, poi ognuno ha il proprio giudizio,
sì,
no?
poi
sulla base
comunque,
di quello che ho detto prima io avrei sostituito,
poi chiunque abbia lavorato in un festival
Sì, ma sostituito con cosa?
E vabbè, con il buco per me, però sai
abbiamo già parlato prima che tu arrivassi
del buco, però chiaramente io non faccio la selezionatrice di festival, non sono all'altezza, probabilmente vado molto a emozione e a quanto poi un film mi trasmette, il film che vedo, quando anche ci sono documentari o fake documentari, insomma chiamiamoli come vogliamo, che comunque mi riescono a trasmettere qualcosa, io invece il buco l'ho trovato molto freddo, però è stata una mia sensazione. Quindi se avessi dovuto scegliere io personalmente, avrei inserito un film come Aria Ferma. Questo non vuol dire nulla, no?
No,
nel senso,
sì. No, io difendo la scelta finale perché credo che mai come quest'anno il concorso abbia dato l'idea di 5 modi di fare cinema completamente diversi. Proprio completamente. E il film di Costanzo, per quanto bellissimo, ce ne volevano sei. Ce ne volevano sei, appartiene un po' a un genere di cinema più classico, no? Che è più vicino al cinema di Martone, per dire. Questi veramente sono 5 modi completamente diversi, cioè secondo me era tanto che il cinema italiano non aveva questa spinta, nel bene e nel male, questa varietà, ecco, non dico poi non faccio le lotte per difendere Freaks Out o il buco, ma per nessuno faccio una lotta, ma credo che un festival debba dare anche conto di quello che del fermento. Ecco, allora, questi sono 5 titoli che rendono perfettamente giustizia al momento d'oro del cinema italiano. Poi magari domani sono di nuovo tutti in affanno, ma per il momento,
tu hai citato Freaks Out, che era la prossima lancia che io volevo scagliare in questo consesso, perché Freaks Out, a parte che è un film che si è aspettato, doveva uscire, non so.
Due
anni quasi, esatto. E comunque c'è stato. È un film che io aspettavo molto, che mi sono goduto, avrei voluto godermelo di più. Ho avuto dei momenti di godimento minore, ecco, all'interno. Però è un film che, come dici tu, dà una prova di vitalità e di capacità produttiva italiana completamente fuori da quelle che siamo abituati a vedere. Vero che è un film con un grandissimo budget, però un budget che viene usato, strausato e presentato, e voglio dire, lo puoi toccare, no?
Si vedono.
Di quasi 14 milioni di euro. 14 milioni di euro.
Si vedono, però, secondo me, non si vedono per farla bella che io ce li ho e ve li faccio vedere. Cioè, li ha usati al servizio della storia. Poi si è un po' allungato troppo, secondo me. Nel senso che ha il film è troppo lungo.
Diciamo, sono i momenti, se parliamo adesso di quelli che si vedono, ci sono dei momenti tecnicamente molto interessanti. Sì. Ad esempio, quando il protagonista, l'uomo di circo tedesco, si vede, c'è questa ci sono tutte queste immagini che parlano del futuro, con una grande, che è un momento sicuramente costata molto come scena, però funziona, per cui la tecnica al servizio del film funziona. Il resto va bene, ci sono opinioni molto differenti.
Probabilmente sai tutti questi momenti, perché questi momenti, ma ce ne sono tanti di momenti in cui la tecnologia, la tecnica lo ha aiutato ed è usato in modo buono, però forse si è un po' crogiolato troppo in questi momenti, certi momenti sono troppo lunghi, c'erano tutte parti che secondo me si potevano asciugare,
ancora più lunghi, perché lui, cioè il film l'ha tagliato tantissimo, i produttori gli hanno detto di andare a stringere,
ecco, sarà interessante quindi vedere come quali saranno le reazioni del film al film contestualizzandolo in diverse realtà. Allora, conoscendo abito in Germania, abito a Berlino, per cui mi chiedo, ad esempio stasera ho una cena con dei critici tedeschi, sicuramente ne parleremo, come funziona questo tipo di film con queste immagini, con questa rappresentazione del nazismo. Ci sono sicuramente delle suscettibilità.
Sì, certo.
Vediamo, sono curioso.
Però attenzione, io mi sono molto divertito. Probabilmente è un film di intrattenimento e di leggerezza, che ogni tanto male non ci fa, almeno personalmente, e me lo sarei goduto di più fosse stato un po' più asciutto. Però posso capire quello che dici tu. Difatti, una domanda che io anche gli ho fatto quando ci siamo incontrati per Fred, gli ho chiesto: ma questa tua scelta di fare un nazismo iper pop, iper glamoroso, colorato, però molto ridicolo, perché? Lui dice: perché secondo me era il segno della pochezza di quell'epoca storica, cioè quell'epoca storica secondo me era un'epoca sbagliata, quelle scelte erano scelte sbagliate, io volevo raccontarle perché mi serviva per la storia, ma le volevo raccontare in un modo che le rendesse alza la mano il bambino,
no, mi piace la definizione di nazismo iper pop, come è stato presentato adesso nel film, perché il nazismo era iper pop nella sua tragicamente iper pop nella sua estetica,
però
contestualizzato nel momento di allora.
Spielberg non è molto lontano da questo tipo di rappresentazione, e si capisce benissimo che l'immaginario
ci sono altri momenti, secondo me la satira è giusta, se si ride di Maometto si può ridere anche dei partigiani, anche se magari a un certo punto non si sente un po' così, oppure nel mio caso ci sono dei momenti, delle cose che per me hanno un valore di sacro laico, se si può dire, ad esempio questa è la resistenza, però è giusto che se ne possa ridere, e anche giusto che si possa presentare in modo differente, cioè, per cui
rispetto al discorso che facevi tu prima della percezione del film in diversi luoghi, ambiti culturali, secondo te i tedeschi come la possono prendere questa rappresentazione?
È passato molto tempo dalla Vita è bella. Allora, La Vita è bella allora, che era molto minore, nel senso che è un'opera in ogni caso di grande sincerità poetica, ingenuità, che sicuramente non è paragonabile al film a Freaks Out. Però allora ci sono state delle reazioni abbastanza negative, cioè allora il tabù esisteva ancora, comprensibilmente, non si può ridere di certe cose, non possiamo ridere degli ebrei nei campi di concentramento e non possiamo ridere dei nazisti, perché la cosa era ancora assolutamente intoccabile. Adesso però sono già passati ormai 30 anni o addirittura di più, non mi ricordo più quando era La Vita Bella.
Sì, 25,
25 anni, per cui anche in Germania si ride di più di tutto ciò. Sicuramente non si ride della Shoah, non si ride dello sterminio degli ebrei, però si ride del nazismo. Allora, ci sono varie parodie, Hitler, tutto quanto, cioè fa parte tra l'altro la tradizione del cabaret o comunque della satira teatrale in Germania, molto diffusa, fa parte del quotidiano, perché tutto ciò esiste. Per quanto riguarda questo film, bisogna vedere, tra l'altro c'è un attore che in Germania è famosissimo. Tra l'altro
bravissimo,
ma comunque è enorme, è sicuramente uno degli attori in Germania più conosciuti, più bravi, di talento, più riconosciuti, e per cui sono molto curioso.
E dici che non può essere una questione anche di che questa parodia l'ha fatto un non tedesco, no? Non può essere una...
No, vabbè, anche allora la vita bella l'ha fatta un tedesco. Adesso bisogna vedere, perché ovviamente anche qui si parla della Shoah, cioè nel senso che il film è importante, se vogliamo, anche perché parla della deportazione degli ebrei romani, che cioè non è che un episodio che ci sia sempre al cinema.
Sì.
E ne parla in modo particolare, appunto in modo così... può piacere o non piacere, però esiste.
No, ti ho fatto questa domanda perché volevo collegarmi a un altro film, anche qua, che tocca un mito, non più che un periodo, che è Spencer, dove racconta, no, un mito popolare inglese, che è la principessa Diana, fatta però non da un inglese, fatta alla sua maniera, e visto che gli inglesi su determinati personaggi sono molto protettivi, mi chiedo se secondo voi questo poteva essere, o se avete sentito dalla stampa.
Vabbè, io no.
Io non ho visto il film, ho letto varie cose, ho sentito vari commenti, ho letto una cosa dicendo sarebbe meglio forse che lui facesse film solo cileni. Questo secondo me non l'ho visto perché non so come.
Questa è miopia.
È miopia, sì. Generalmente miopia, perché in ogni caso credo che sia assolutamente un arricchimento, e questo non riguarda solamente Freaks Out o altre cose. Lo sguardo dall'esterno è sempre importante, per cui se adesso faccio un film in Ghana, là ci sarebbero altre suscettibilità probabilmente, magari questo è interessante. Se tu adesso fai un film in Portogallo potrebbe anche essere interessante. Io non voglio che i film su Venezia vengano fatti solo da veneziani, certo. Questo mi sembrerebbe un enorme impoverimento
e una provincializzazione. E non sai quanti ce ne sono quest'anno di film su Venezia fatti da non veneziani.
E avete scatenato,
ma te li risparmio,
avete scatenato i veneziani.
Senti Giulia, stavo sbirciando la tua lista, no? Perché lei è brava, è arrivata con la lista di tutti i titoli.
No, mi sono buttato giù qualcosa perché
io volevo parlare con te di Mondocane, perché
le espressioni non si vedono,
le espressioni in radio non si vedono, no, perché è un film che anche quello aveva
un grande potenziale,
delle potenzialità.
Poi allora, quello è un film sì, che ha che io mi aspettavo molto più violento, molto più crudele, e che invece non è per niente, nel senso che a volte sfora nella commedia quasi, no, con sì. I due ragazzi, i due bambini anche bravi, con Borghi non so. Guardando le immagini prima di vedere il film, guardando le immagini dei trailer, immaginavo veramente qualcosa di violento, qualcosa che ti colpisse lo stomaco.
Sì, perché non è che non sia violento, ma è violento in un modo che non ti segna.
No, sì, cioè non è violento, non è così violento.
No,
è una violenza.
Ci sono delle scene di violenza.
Non mi appartiene, nel senso che posso, non è mio, quindi ne posso parlare. Vai, io non sono così negativa. Io trovo che il film sia un tentativo di raccontare il mondo dei ragazzini in una maniera non edulcorata, e anche questo mi sembra già un passo avanti rispetto al cinema italiano e anche al cinema in generale, insomma. E mi è piaciuta molto questa idea di ambientarlo in una Taranto post-atomica, perché veramente la città è come se avesse avuto davvero una bomba atomica, per quello che stanno subendo i cittadini a livello di malattia, ecco, per l'Ilva, quindi ci siamo da questo punto di vista. Secondo me ci sono anche momenti in cui invece io mi sono chiesta se questa violenza sui bambini che io ho trovato, ci sono dei momenti in cui io li ho visti proprio cattivi, però evidentemente è una questione di sensibilità diverse. E poi visivamente è un film notevole, anche qui svicola proprio rispetto al mainstream.
Forse avrebbe avuto bisogno, essendo un film di genere diciamo, no? Perché ha dei riferimenti di cultura cinematografica popolare belli evidenti, forse avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo e un po' più di denaro per riuscire a fare quel passettino in più. E lui lo ha detto anche, che certe cose loro avevano poco tempo e quindi le hanno fatte come sono riuscite a farle, e quello è un po' uno svantaggio, essendo un'opera prima anche poi è un po'
sì, insomma, però lo metto tra gli esperimenti che secondo me era giusto fare e sta benissimo la settimana della critica perché comunque poi, ci dice che c'è anche altro e
poi parlando
cosa
di produttori Matteo Rovere è uno che si butta che
Si ferma. Questo film è costato parecchio, insomma è un film che secondo me i suoi 3 milioni e mezzo li ha costati tutti e quindi mettere in mano tutti questi soldi a un esordiente anche qua è veramente si tratta di una rarità
E no, infatti, ma difatti il discorso che faceva Vincenzo prima, no? che è la nuova generazione di produttori che finalmente produce sul serio, non fa solo il raccoglitore di denaro, ma ci mette proprio anche della creatività, l'anima, esatto.
Sai cos'è? A parte la violenza che mi aspettavo di più, non perché mi piaccia vedere la violenza al cinema, soprattutto quando è gratuita, però ho trovato anche un cambiamento di uno dei due ragazzi, troppo repentino nei confronti dell'altro, cioè una storia un po' alla Caino Abele, con questi nomi biblici, Pietro, Christian, Borghi che si chiama Salvatore, trovano questa croce che si portano dietro, cioè tutta una cosa cristologica, poi alla fine uno dei due cambia troppo rapidamente il pensiero nei confronti dell'altro, quando poi sono due bambini anche abusati, due bambini che devono trovare il loro posto nel mondo, in un mondo di adulti che sono crudeli e che diventano crudeli a loro volta per forza di cose. Però poi alla fine, quando sono uscita, mi sono resa conto che erano più le cose che non mi erano piaciute
di quelle che ti erano piaciute. Bene, senti, allora adesso Angela non può farlo forse questa adesso non può rispondere alla domanda che sto per fare perché sei troppo coinvolta, non so, adesso vediamo.
Compromessa.
Ma Giulia e Vincenzo, allora il vostro film italiano preferito di questa edizione?
Allora, permetto che non ho visto questi due.
Ne basta però.
Sono costretto a ribadirlo. Si può dire il film preferito è sicuramente il film di Martone. Nel concorso.
E Giulia?
Tra Martone e Di Costanzo, devo dire, anche se forse dovrei tifare più per la nuova generazione che osa e ci prova.
Già se ne metti tre.
Vabbè, però diciamo Aria Ferma, visto che ho detto che per me doveva stare in concorso, devo fare.
Angelo non può dirla questa cosa, o sì, a questo punto.
Ma guarda, no, del concorso no, non parlo. Del concorso non parlo. Delle altre sezioni cito un film di cui non abbiamo parlato e lo cito perché secondo me racconta bene una storia delicata, cioè La ragazza a volato di Vilma Labate.
Con la mano di D'Innocenzo, perché la sceneggiatura.
Sì, con la mano di D'Innocenzo, ma molto, molto come dire, rivisitata da mano femminile, si sente. E, intanto perché la protagonista, che si chiama Noce, non mi ricordo
Alma
il nome,
Noce.
Alma, ecco, è pazzesca, veramente pazzesca.
Solo di sguardo, no?
Sì. E poi perché non era facile raccontare una storia di abuso sessuale anche da un punto di vista proprio visivo, perché viene raccontato uno stupro e il Vilma Labate lo fa con grande sensibilità, facendoci vedere e sentire tutto il disagio, tutta la sofferenza, senza mai ovviamente un momento di voyeurismo, ma proprio sempre dalla parte della donna. E poi la storia di questa ragazza è veramente una ragazza che ha volato, che non si lascia fermare da una cosa così terribile. E quindi mi sembra giusto, insomma, una nota di speranza anche per
ha
un cinema al femminile
negli occhi questa ragazza per tutto il film, perché poi è di poche parole, lei è una che parla pochissimo già all'inizio del film e poi anche dopo quello che le accade, però devo dire è tutto giocato sugli sul suo viso, su quello che pensa, che noi pensiamo possa pensare. Il film è un bel film. Dico, ho trovato la mano di D'Innocenzo soprattutto all'inizio nelle parole di lui quando parla
nel
lei,
contesto di
quella violenza che usa verbale anche, non solo fisica, nei confronti della ragazza. Lì ho trovato Sì, qualcosa di terribile, cioè nel senso che poi è chiaro che chi è vittima, soprattutto poi quando è così giovane, no? E sogna un qualcosa di diverso e si sente frenare, no? Da un episodio così drammatico, che invece poi le porta una gioia nuova. E lì poi, vabbè, senza svelare il finale, perché anche lì c'è un finale di rinascita, di nascita e di rinascita, anche quella decisione è molto difficile, molto molto difficile.
Bene, allora su questa nota di consiglio di un film minore che non avevamo trattato, che ci ha dato Angela Prudenzi, io ringrazio Vincenzo Bugno.
Possiamo darci anche degli, augurarci altri premi non italiani? Si può? O
certo,
siamo fuori tema?
Facciamo un po'
fuori tema, ma pazienza.
Sono fuori tema, dai.
No, facciamo.
Fuori tema, già tu consenti.
Sono già infatti, me ne sono reso conto, mi sono autoflagellato dentro.
Per quanto riguarda il concorso, il primo concorso, chiamiamolo, sicuramente mi auguro un premio per On the Job, The Missing Eight, che è il film filippino.
Mi hanno appena mandato un messaggio nel quale mi si dice che è stato accolto trionfalmente in Sala Grande.
Ottimo. E poi mi auguro un altro premio consistente nel contesto Orizzonti per Il Gran Movimento, che è un film boliviano che mi è piaciuto moltissimo, anzi a momenti, come direbbe la nostra collega, estasiato.
Guarda, pensa che invece io di Orizzonti voglio suggerire due film che mi sembra in qualche modo tocchino anche Vincenzo, cioè The White Building, no?
Sì, sì.
E l'altro, il thailandese, che mi ha veramente,
allora, io per correttezza così di questa conversazione non abbiamo detto quello che facciamo veramente. Vabbè, allora il mio primo lavoro, il lavoro principale, io sono direttore di una iniziativa che si chiama World Cinema Fund, Berlinale World Cinema Fund, e noi finanziamo produzione cinematografica in vari paesi del mondo e abbiamo due film. Non abbiamo, nel senso, dei film che abbiamo anche finanziato, appunto Orizzonti, uno The White Building, che è un cambogiano, e poi Anatomy of Time, con un film thailandese. Mi sono astenuto perché non li ho citati, ma ho rivisto oggi The Anatomy of Time, che è un film unico, sinceramente,
film
se
unico.
Parliamo di profili culturali, di estetica, di montaggio, come dice il titolo, di rapporto con il tempo, perché sono felice che...
E con la storia e con anche... una riflessione sull'identità della donna all'interno di una società repressiva.
Esatto, assolutamente. E poi il discorso sui corpi, l'immagine, il decadimento del corpo, cioè è un pozzo.
Sì, è un grandissimo film.
Sì. Bene. Magari domani faccio un post.
Ma dai, sì. Io ormai le giurie hanno deliberato, quindi anche io posso lasciarmi andare un po' di più. No, non parlo del concorso assolutamente, perché quello non è giusto, però diciamo che di Orizzonti mi sento di poter dire qualcosa.
Hai fatto bene.
Beh, devo dire che un film del World Cinema Fund ha vinto anche a Locarno. In agosto, che è un film indonesiano molto 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 interessante, che non ha solo una struttura cinematografica e narrativa interessante, che però potrebbe anche funzionare bene con il pubblico, secondo me.
Ma accidenti se potrebbe funzionare con il pubblico.
Non sapevo che fosse vostro, che fosse
c'è un ritmo scatenato, sì.
Dove
anche
si
lì
può,
a proposito di donne,
no, è molto maschile il film.
Sì, è maschile, però
perché c'è il personaggio femminile più interessante, uno dei personaggi femminili degli ultimi anni, cioè una combattente di arti marziali, cioè no.
Beh,
cose serie.
Allora ringrazio Giulia, ringrazio Vincenzo, Angela
Prudenzi. A me non mi ringrazi perché è un obbligo,
certo.
No, stare qua per
no.
Me.
No, ringrazio anche Angela Prudenzi. Abbiamo fatto questa round table sul cinema italiano, dove abbiamo un po' svicolato, ma pazienza, siamo anche alla fine, siamo qua, si parla di cinema, parlare di cinema fa sempre bene. Grazie a tutti, grazie a Fred dal Festival di Venezia. Sono Angela Cervi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.